Allora, buonasera, bentrovati, bentrovate sulle frequenze di Radio Onda Rossa, siete ad Entropia Massima. Mentre sfumiamo la sigla, vogliamo dare un abbraccio particolare a chi ci ascolta dal carcere. E allora eccoci in voce per un'altra puntata del lunedì sera con Scienza e Tecnologia. Questa sera facciamo il ciclo tecnologico che ritorna dopo qualche lunedì. Estrattivismo dei dati, il titolo di questo ciclo, ma abbiamo in trasmissione, diciamo che è un po' una trasmissione allargata, quindi ci sono anche persone che normalmente seguono altri cicli, ci disturbiamo a vicenda e quindi...
Ah sì, eccoci qua, Davide, sono presente anch'io, il comandante Jacopo, come direbbe Lorenzo.
Esattamente, forse ci raggiungerà anche lui.
Sta per arrivare anche Lorenzo, ecco, diciamo... che a pochi minuti da qui.
Così ci divertiamo di più e facciamo, insomma, una radio anche un po' più...
Sì, un po' più ritmata, dai.
Ecco, esatto. Visto che in genere facciamo sempre dei contenuti densissimi in questa oretta che passiamo insieme lunedì alle 20.
Beh, io in realtà adesso sono qui più che altro perché sono curioso di questa puntata, anche perché sono qui per cercare di capire meglio, perché da quello che mi hai descritto è molto interessante, però ci sono dei punti che io non ho capito, tipo il super computer, il cluster.
Allora avremo la possibilità di chiedere direttamente al nostro ospite, che intanto salutiamo per sentire se siamo riusciti a collegarlo.
Ciao, buonasera.
Buonasera.
Eccoci qua, allora è con noi questa sera Carlo Milani, una voce che ha già modulato la frequenza centrale degli 87.9 MHz di Radio Onda Rossa. È entrata già digitalizzata dentro ai pacchetti dello stack protocollare TCP/IP altre volte, ma per chi non ricordasse la voce, non sia riuscita a ricordarla da così poche parole, facciamo anche una breve presentazione, anche perché oggi Carlo viene qui a presentare un libro che è appena uscito e che si chiama Tecnologie conviviali. Quindi questo è già un titolo che già da solo, insomma, dice molto. Chiaramente riprende una espressione di Ivan Ilic, forse addirittura un testo. E, due parole solo per descrivere il nostro gradito ospite di questa sera. Carlo Milani, saggista, traduttore e ricercatore a Parigi, presso l'équipe de recherche texte informatique multilinguisme, Institut National de Langue et Civilisation Orientale, insegna genealogia delle fonti digitali in vari licei e università tra Parigi, San Gallen, Roma, Bologna, Parma e Bergamo. È anche un informatico, naturalmente. Queste puntate sono sempre diciamo ricche di ospiti che si occupano di informatica. Lo fa con alegos.net, dove si occupa di tecnologie informatiche appropriate. Anche questa è un'altra espressione che ci piace molto, le tecnologie appropriate, e di questo noi ci occupiamo a Entropia Massima, e loro lo fanno in alegos.net declinandolo sulle tecnologie informatiche, quindi ci interessa molto. Ha già pubblicato con un nome collettivo Ippolita molti saggi, e in questa occasione mi fa piacere spendere ancora qualche secondo per ricordarli, perché sono dei testi veramente fondamentali che hanno ispirato un po' tutto il movimento, diciamo, che in qualche modo afferisce ad Hack Meeting, la dico così. Comunque tutti gli smanettoni che, insomma, si occupano di tecnologie lo fanno in modo critico. Open Non è Free, sicuramente è uno dei più importanti, del 2005, niente di meno, comunità digitali tra etica hacker e mercato globale. E poi nel 2007 è uscito Luce e ombre di Google, anche questo è un libro fantastico, soprattutto uscito, pensate, nel 2007, in un momento in cui nessuno ci stava capendo nulla, e forse Ippolita invece cominciava a capirci qualcosa. Poi continuiamo con Nell'acquario di Facebook, l'irresistibile ascesa dell'anarcocapitalismo, 2012, La rete libera e democratica, falso, edizioni La Terza, 2014, Tecnologie del dominio, e siamo già al 2017. In generale Carlo si occupa di pedagogia hacker e lo fa con CIRCE, il Centro Internazionale di Ricerca per le Convivialità Elettriche, circex.org per chi vuole visitare il sito. Insomma, abbiamo detto veramente tanto, ma è ancora molto poco e il bello deve venire adesso, perché adesso presentiamo il libro che è uscito da una settimana, giusto Carlo?
Sì, settimana, proprio settimana questa.
Ok, tecnologie conviviali, e si parla di tecnologie naturalmente, e si parla quindi di teorie e pratiche tecniche non neutrali. Anche questo è un tema che insomma a noi di Entropia Massima sta molto caro. Io inizierei facendoti una domanda e poi comunque lasciandoti ampio spazio per intervenire come preferisci naturalmente. Questo libro ci aiuta a scovare demoni. Ogni tecnologia contiene un demone?
Sì, questa è l'idea un po' da cui siamo partiti con Circe, con Davide in particolare, che ha scritto la prefazione. L'idea che come le persone, gli esseri umani, vi ricordate Socrate, si sentono questa voce dentro che la voce del demone, in questo senso demone non è una cosa cattiva o per forza pericolosa, è semplicemente una voce che ti spinge in una certa direzione piuttosto che in un'altra, ti invita più o meno gentilmente a fare ciò che è tuo, ciò che è propriamente tuo. E l'idea è che da cui siamo partiti è che anche quelli che chiamiamo oggetti tecnologici, tecnologie, in particolare nel digitale in rete, quindi le piattaforme, i social e così via, hanno un loro carattere, un carattere che è paragonabile a quello degli esseri umani, e quindi hanno una voce, e questa voce, se noi non abbiamo nessuna idea di qual è questa voce, di dove spinge, se sono tecnologie aggressive, se sono tecnologie esibizioniste, nel senso che vogliono che ci esibiamo, se sono invece tecnologie che favoriscono il chiaroscuro, la penombra, l'anonimato. Ecco, il demone è la voce della tecnologia, dello strumento che ci spinge in una direzione, ci blandisce magari in una direzione piuttosto che in un'altra. Se non sappiamo qual è questa voce, il rischio è di rimanere sopraffatti, cioè di essere spinti attraverso le tecniche che esistono oggi e che vengono usate da molto tempo, il nudging, la gamification, poi magari ne parliamo meglio. Cioè essere attirati nella rete, nella trappola di questa tecnologia di cui non siamo consapevoli, non siamo consapevoli di ciò che vuole, di ciò che desidera da noi, di ciò che ci vuole magari tirar fuori e spingere a fare.
Come si riesce quindi a percepirla, visto che dicevi che non è esperienza comune quella di poterla percepire?
È un gioco, ma è un gioco serio, come tutti i giochi di un certo tipo. Si gioca a giocare, è una cosa seria, no? Ci si mette lì e si dice ok, adesso giochiamo, e si fa. Non c'è tempo per altro quando si gioca. Il gioco di scovare la voce del demone, delle piattaforme, dei social in particolare, è un gioco che richiede molta attenzione, e non attenzione al contenuto, che di solito è quello a cui diamo attenzione, ma attenzione alla cornice, ai dettagli, che sono quelle cose che studiano e realizzano gli interaction designer, quelli che studiano e creano le interfacce, tutte le varie tecniche per invogliare, spingere, attirare gli utenti a cliccare in un certo punto piuttosto che in un altro per ottenere i famosi dati, i metadati e così via. Per accorgersi di ciò che la piattaforma ci fa fare, dobbiamo disinteressarci al contenuto e dobbiamo osservarci come se fossimo estranei a noi stessi, fare un passo di lato e guardare quello che facciamo, perché clicchiamo proprio lì, perché reagiamo, perché ci monta il sangue alla testa quando vogliamo per forza reagire a un insulto su un social. Ok, c'è il contenuto, d'accordo, però esiste soprattutto una cornice, e questa cornice è il programma, è la piattaforma, ed è stata fatta da fior fior di psicologi, coder, appunto esperti di interazione, e funziona in maniera un po' uguale per tutti, perché ci piace molto pensare di essere ognuno tutti diversi, e lo siamo, d'accordo, ma siamo anche tutti uguali, nel senso che abbiamo un cervello, degli occhi, dei pollici opponibili che interagiscono con questi dispositivi, e questi dispositivi funzionano, nel senso che ci fanno reagire, perciò riuscire ad ascoltare, a capire qual è la direzione in cui siamo trascinati, si può fare se ci mettiamo seriamente insieme ad altre persone a osservare i dettagli e a cercare di capire e di sentire che cosa ci fanno quando interagiamo con queste cose, quando batte il cuore perché ti arriva una notifica.
Ecco, già hai detto un paio di cose interessanti, una che bisogna mettersi in ascolto e l'altra che bisogna farlo insieme. Mi piace intanto ricordare che comunque questo libro diciamo viene rilasciato con una licenza Creative Commons, nello specifico ci ricordi tu qual è?
Non me lo ricordo, devo dire la verità.
Attribution non commercial share alike, penso che sia questa, ma non ne sono sicuro.
Quindi, anch'io.
E quindi comunque è usufruibile anche senza acquistarlo, naturalmente.
Metteremo online, appena riusciamo sarà tutto online in HTML con il sistema che abbiamo inventato insieme agli affini di Circe, e quindi sarà tutto online in HTML. Sia sul nostro sito sia sul sito di Eleuther.
Ok, quindi non è necessario acquistarlo, naturalmente acquistarlo significa anche sostenerlo, quindi diciamo perché no. Però lo dico perché una delle cose più importanti è appunto studiare, mettersi in ascolto significa anche questo, studiare e farlo insieme. Questo perché la raffinatezza con cui queste tecnologie evolvono è micidiale, cioè magari in alcune trappole preparate da psicologi di 20, 15, 10, 5 anni fa, forse non cadiamo più, però invece su altre invece ancora cadiamo, è ancora difficile diciamo non farlo, non cadere. Questo perché l'evoluzione di questi meccanismi è veramente veloce, quindi bisogna stargli dietro, giusto?
Sì, poi non è detto che sia una questione di caderci, nel senso di essere, non è che le tecnologie sono negative o positive, buone o cattive, come gli esseri umani. Il problema è che quando sono nelle mani di chi le sviluppa, e chi le sviluppa non è come dire il coltivatore della porta accanto che ti fa i pomodori buoni che ti mangi biologici e così via, ma è la multinazionale che fa le piantagioni di cibo sintetico. È lì il problema, e siccome la maggior parte degli strumenti che la stragrande maggioranza delle persone usa non sono degli strumenti artigianali che si è fatto lui o lei o loro insieme in un piccolo gruppo perché si sono un po' chiesti che cosa vogliamo, che cosa ci serve eccetera, ma sono delle mega piattaforme fatte da grandi multinazionali, governi e così via, è chiaro che l'evoluzione in cui spingono queste piattaforme non è un'evoluzione diciamo conviviale, è invece un'evoluzione in cui l'utente viene depredato anche della sua intimità, viene messo a profitto, viene in maniera consapevole, nel senso che poi le persone non è che sono, nessuno è stupido, cioè quando non riusciamo a staccarci dal cellulare non è perché siamo stupidi, è perché siamo all'interno di un meccanismo di addestramento cognitivo, e riuscire ad accorgersene si può fare, farlo riuscire a non rimanerci sotto in qualche modo, non è per niente facile, perché poi tutto intorno a noi va in quella direzione, che sia la scuola, che sia il lavoro, voglio dire.
Chi ha creato quel servizio, quell'applicazione, lo ha fatto proprio per farci rimanere attaccati al cellulare, quindi diciamo che è una battaglia difficile. Dicevi prima non ci sono diciamo tecnologie buone o tecnologie cattive, e hai fatto il paragone anche con non ci sono umani buoni o cattivi. Ecco, nel libro si parla di esseri umani ed esseri tecnici, che mi pare un contributo veramente innovativo, no? Che l'ho trovato interessante. Che cosa intendi in particolare con questa dicotomia, esseri umani ed esseri tecnici? In che modo i due sono esseri?
Sì, l'ho copiata, non è una idea. L'ho copiata da un filosofo francese che si chiamava Gilbert Simondon, però l'ho un po' espansa e approfondita. L'idea dell'essere tecnico è che, quella che accennavo prima, che ci sono delle caratteristiche, come gli esseri umani hanno delle caratteristiche, i capelli in un certo modo, un'altezza, un peso, un carattere, un'emotività e così via, e si relazionano con gli altri e con l'ambiente circostante in un certo modo, e questo vale anche per gli animali, vale anche per le piante e così via. Anche gli esseri tecnici hanno delle caratteristiche, che sono delle caratteristiche sia individuali, nel senso che un computer, per quanto sia stato fatto in fabbrica, costruito in serie, comunque non sarà mai perfettamente identico a un altro computer, e un cellulare e così via, e al tempo stesso delle caratteristiche che sono date dalla materia con cui è fatto. Quindi un oggetto che è fatto di metallo è diverso da un oggetto che è fatto di plastica, e questo lo porta a far sì che abbia delle caratteristiche di permissività, come si dice nell'ambito del design, differenti, cioè permette di fare delle cose differenti. Gli smartphone hanno uno schermo tattile, cioè permettono un'interazione con le dita. Se però tu non hai a disposizione delle dita, perché non hai le dita, non puoi usare lo smartphone in quel modo lì. Quindi il carattere, la caratteristica specifica dello smartphone ti è preclusa. Allora ci vorranno delle dita, tra l'altro, che conducono l'energia elettrica, capacitive e così via. Quindi quello che voglio dire con esseri tecnici è che non solo gli strumenti, quelli che chiamiamo strumenti tecnici, hanno delle caratteristiche materiali specifiche che quindi determinano delle tipologie di interazioni possibili. Con la plastica si possono fare cose diverse da quelle che puoi fare col metallo e così via, ma anche che nello specifico ogni singolo essere tecnico, strumento tecnico, nella misura in cui è digitale ed è integrato in un sistema di rete complesso come internet, tende a sviluppare delle caratteristiche sue, soprattutto se a usarlo una persona con un'attitudine hacker, cioè che ci mette del suo, ci mette un software particolare, lo modifica, lo smonta, lo rimonta, cerca di farlo funzionare in maniera diversa. Questa è un po' l'idea di essere tecnico.
E invece il concetto di adattamento e esattamento?
Questa anche l'ho copiata. Dunque, cerco di dirla in maniera semplice, anche se semplice non è. Adattamento e esattamento sono dei termini che uso nel libro, copiati da due paleontologi, Stephen Jay Gould e Elizabeth Vrba, non so come si pronuncia, comunque si è scritto VRBA, che all'inizio degli anni 80 hanno proposto il termine exaptation, che è stato tradotto in italiano con esattamento, per descrivere un meccanismo evolutivo che già Darwin aveva un po' tratteggiato nel suo libro, nel suo super tomo L'origine delle specie, però non aveva ben capito, diciamo, non aveva gli strumenti per poterlo dettagliare bene. L'esattamento è un meccanismo evolutivo che è all'opera nell'evoluzione contemporaneamente o in maniera alternata all'adattamento, e che quindi è un meccanismo evolutivo assolutamente normale, diciamo, che è tipico degli esseri viventi. Consiste nella nel prendere alcune caratteristiche che erano state evolute per scopi specifici e riadattarle per fare altre cose. L'esempio che portano i paleontologi, se vi interessa, cioè nel libro è citato, non ricordo come si intitola in italiano, ma credo che sia Exaptation, il bricolage dell'evoluzione, una cosa del genere. L'idea è, pensate agli uccelli. Gli uccelli si sono evoluti a partire dai rettili, ma non è che le ali sono cresciute così dall'oggi al domani, e nemmeno che i rettili hanno cercato di volare dal primo giorno. Semplicemente, tra molte virgolette, i rettili sono degli animali a sangue freddo e quindi hanno bisogno, è molto comodo per un rettile avere degli organi che si possono estendere e ritirare, perché così quando fa freddo estendo l'organo con una grande membrana e questo mi fa da calorifero perché assorbo tanto calore. Quando fa caldo, quando invece fa freddo restringo, cioè, la mia superficie corporea e uso quell'organo che ha immagazzinato calore come un calorifero, ok? Solo che i rettili, a furia di sviluppare membrane sempre più grandi, a un certo punto dei rettili si sono ritrovati con, come dire, delle grandi membrane che hanno cominciato ad agitare, e questo è l'esattamento, cioè il fatto che un organo che era stato sviluppato per fare il calorifero sostanzialmente, per aiutare il mantenimento di una temperatura adeguata per l'organismo, viene cooptato per fare un'altra cosa. Quindi c'è già un organo, ma quell'organo non è fatto per volare, è fatto per fare il calorifero, ma viene cooptato per una funzione diversa da quella per cui si è evoluto. Questo è l'esattamento. L'adattamento invece è il contrario, la cosa tra virgolette più nota, cioè il fatto che esiste una funzione, ad esempio l'afferrare è una funzione che tanti animali hanno, e se si cerca di raffinare un organo per funzionare nel termine dell'afferrare, si può per esempio sviluppare il pollice opponibile. Non tutti gli animali ce l'hanno, anzi solo gli esseri umani ce l'hanno, e questo è però una funzione che esiste presso tanti animali, ok? Quindi questa è la, spero di essere riuscito a spiegarlo, è una cosa un po' complessa. L'idea del libro è che l'esattamento e l'adattamento sono dinamiche evolutive che esistono negli animali, esistono nelle piante, insomma nel mondo vivente, e probabilmente esistono anche nel mondo non vivente, cioè esistono delle forme di adattamento tra gli esseri umani e la tecnologia, ed esistono anche delle forme di esattamento, cioè il fatto che esistano degli organi che sono già stati creati, tecnici, organi tecnici, che sviluppano delle funzioni che prima non esistevano. Un esempio che porto nel libro è l'esempio di Amazon. Prima di che esistesse Amazon, nessun autore di libri come me poteva ragionevolmente sperare di sapere quante copie aveva venduto il suo libro, ok? E quindi la funzione quante copie ha venduto il tuo libro era una cosa che andava organizzata con una quantità incredibile di interazioni con persone diverse, con sistemi diversi, chiedi all'editore, l'editore non ti dice la verità, vai in giro nelle librerie a vedere se è vero che stai vendendo dei libri, chiedi in giro e così via. Invece Amazon è un organo tecnico, ha un sistema tecnico che agisce come un organismo di fatto, è organizzato, e ti dà una funzione automatica che è scopri quanti libri hai venduto. Solo che questa funzione ti viene restituita in una maniera che è tossica, perché invece di darti un numero ti dà un posizionamento all'interno di una classifica. e quindi innesca un meccanismo competitivo all'interno del quale tu, come dire, sei lì che clicchi e clicchi ancora per vedere se stai salendo in classifica oppure no. Questo magari è un esempio che riguarda relativamente poche persone, ma più o meno i social funzionano così. Ci danno delle funzioni che sono delle funzioni di esattamento, cioè che sono organi tecnici che le creano, e l'essere umano che le riceve diventa ingranaggio di quel sistema. Ma non sono funzioni che abbiamo elaborato noi, una funzione di fai un post per far schiattare tutti di invidia è una funzione che non esisteva prima dell'avvento di Facebook o Instagram, e sono gli organi tecnici di quelle mega macchine che permettono di l'esistenza di queste funzioni. Non sono delle cose che sono fattibili con la semplice, tra virgolette, organizzazione umana senza questi strumenti tecnici.
Okay, no, interessante. Quindi, ma assolutamente sì. Per fare un esempio ancora più semplice, appunto, un post su un social network ti restituisce magari il numero di like, e allora puoi essere spinto a cliccare sempre finché non lo vedi crescere. Immagino funzioni così,
certo. Cioè, nel senso che ognuno di noi pensa, anche giustamente forse, di essere dotato di libero arbitrio, perché no? Però il punto non è quello, il punto è che se tu continui a essere messo davanti a dei numeri, delle classifiche, delle notifiche e così via, questa tipologia di trigger, di grilletto, di punto di pressione che scatena una reazione anche violenta a volte, no? Quando ti arriva una notifica che ti fa incazzare terribilmente, quando arrivano sono proprio delle punture, delle iniezioni che ti arrivano nel corpo, che ti fanno reagire in maniera semiautomatica. Quella tipologia di interazione lì non è una tipologia di interazione che viene scelta in maniera consapevole dalle persone. Poi magari le persone...
È indotta, quindi?
È sicuramente indotta, perché tu non puoi scegliere, cioè di default c'è quella. Dopodiché è indotta anche perché, la notifica dà sempre un po' fastidio, ma anche ti spinge a verificare, andare a controllare quello che è successo. Il punto è il combinato disposto tra la notifica, il dispositivo, la disponibilità della notifica, la volontà anche di sapere quello che succede, perché poi esiste anche il contenuto, però è fondamentalmente secondario rispetto alla tipologia di interazione, che è una tipologia di interazione tossica, perché favorisce la coazione a ripetere. Non è che tu veramente scegli di essere attento a delle notifiche piuttosto che delle altre. Le notifiche sono fatte apposta per far alzare il livello di attenzione a prescindere da ciò che si sta facendo in quel momento, ed è questo il problema. Poi al di là delle notifiche ci sono mille altre situazioni abbastanza sconvenienti, perché poi non si riesce a dormire la notte. Noi abbiamo spesso a che fare con adolescenti, giovani, eccetera. Una delle cose più tremende del problema dell'autoabuso attraverso i dispositivi digitali è probabilmente la mancanza di sonno. Che a me anche succede personalmente, cioè, sei lì che stai facendo qualcosa, quel qualcosa ti piace, perché poi il problema di fondo è che non è che sono interazioni spiacevoli, che sia il videogioco, che sia il social, l'interazione è quasi sempre percepita come piacevole, perché è fonte di dopamina, di ormoni che danno sensazioni di piacere, motivazione e così via. Però copre tutto il resto, per cui il sonno, la sete, la fame, si rimane attaccati. E questa dinamica di autoabuso non è una cosa che dipende dal fatto che le persone usano male quello strumento, dipende dal fatto che la coevoluzione dello strumento, dell'essere tecnico, insieme all'essere umano, è orientata in maniera tossica. È orientata in maniera tossica perché è orientata a far stare le persone il più possibile attaccate a questi affari, insomma.
Bene, cioè bene, insomma, diciamo che
poteva andare meglio.
Poteva andare meglio. Facciamo così, sentiamoci qualcosa, così ci pensiamo un attimo e ci riprendiamo e ci riaggiorniamo in voce tra qualche minuto. Allora, vi facciamo ascoltare Georgia Smith in un desk concert, tiny desk concert. Ritorniamo in voce durante questa pausa musicale che speriamo vi sia piaciuta. Ci ha chiamato un ascoltatore, Andrea, che insomma era piuttosto interessato a quello che stavamo dicendo. Ci ha chiesto se avremmo messo poi il podcast sul sito, ma naturalmente sì. E l'ho invitato ad ascoltare ancora la trasmissione perché Carlo è ancora con noi e parlerà ancora del libro e poi ci faremo anche quattro chiacchiere. Più semplicemente possiamo iniziare anche subito, no, penso che viene meglio se...
Come vuoi, buonasera a tutte e a tutti. Qui siamo in tu comandante Jacopo ti sei già presentato prima, io non ho sentito.
Io sì.
Ah, ok,
sì,
io no, vedo Lorenzo, arrivo in ritardo, comunque siamo qui visto che Davide ci fregia sempre della sua presenza ultimamente. Allora abbiamo pensato che, insomma, lasciarlo da solo nella radio vuota nell'inverno incipiente, no? Questo microfono però suona strano.
No, si sente bene.
Si sente bene? Ah, io lo sento un rifle.
Lo hai impacchettato con il Domopack.
Ah, quindi non va.
Su quello
questo microfono va meno bene. Un attimo, cioè, allora, parlate voi.
Sì, perché noi naturalmente Sì, impacchettiamo i microfoni, ma mentre io e il comandante Jacopo abbiamo un microfono dignitoso, il tuo invece diciamo che
lascia un po' a desiderare. Io è stato molto interessante, Carlo, ti ringrazio molto perché è stato veramente hai dato degli spunti veramente interessanti rispetto a tutte queste problematiche che noi ci chiediamo giorno per giorno, che poi ormai iniziano a diventare queste discussioni quotidiane, proprio anche conviviali, nel momento in cui ci sono discussioni, proprio quando ci si ritrova si parla molto dei social, del loro potere. Mi è venuta in mente una domanda, ecco, visto che tu sei un attento studioso, io invece sono un profano, cioè, ecco, mi baso su queste solo sulle sensazioni e sulla mia sfera personale, qualcos'altro in più, non di più, insomma. Ecco, io mi chiedo, tutto quello che avviene, diciamo, in maniera estrema, cioè mi riferisco alla gente che a un certo punto prende una pistola e ammazza c'è sempre stato, però in questo momento, no, che prendono le pistole e ammazzano in pubblico altre persone, presi dall'ira, dal raptus, dal rancore, dalla solitudine, ovviamente si fa riferimento poi a gente che comunque ha problemi a prescindere, immagino, però non so se tu ti sei mai chiesto quanto è ormai diventato correlato, cioè quanto influisca l'uso dei social media da questo punto di vista nel catalizzare anche determinati tipi di fenomeni a cui mi sono riferito. Ecco, questa è la domanda, se ci noti proprio una stretta correlazione, un aumento, un qualcosa che prima non c'era, ecco, che era più lasciato a fattori diversi, invece adesso è catalizzato verso proprio l'uso di questi social media. Mi è venuto in mente questo perché oggi c'è stata quella strage, non so se l'hai saputo, no? La strage di quel signore che ha ammazzato in quella riunione di condominio tre donne
a Roma a Fidene,
da quello che ho letto velocemente era proprio anche aveva un rancore molto forte che poi è montato negli anni anche attraverso appunto l'uso di questi social media.
Ma io non so, penso che qualsiasi ragionamento sulle correlazioni dirette sia un po' troppo semplicistico. Secondo noi, perché poi è un discorso che va avanti, che portiamo avanti da tanti anni in maniera variegata, con tanti gruppi diversi, però mi sembra che la questione sia il problema strutturale della delega, cioè il social ti permette, non tutti e non sempre, ma diciamo i social di massa sono un po' strutturati per aiutarti a delegare a un sistema esterno la possibilità di organizzare il tuo tempo libero, ma può essere anche con chi ti accompagna una sera, c'è Tinder, ce ne sono mille altri, ma può essere che cosa devi vedere, sono i vari piattaforme di video on demand, eccetera, e così via, dove andare in vacanza, con chi e così via. La questione è che questa delega è tendenzialmente una delega, la delega non è un problema di per sé, ma diventa un problema strutturale, sociale e psicoemotivo nel momento in cui sostanzialmente tu butti fuori la tua istanza, che sia appunto un'istanza violenta, tipo quello che deve andare in giro a ammazzare i vicini di casa, o un'istanza semplicemente arrogante, dispotica e così via, ma anche un'istanza di richiesta di ascolto, attenzione, eccetera. Siccome il meccanismo funziona in una maniera per cui l'illusione spacciata è che sia in esclusiva per te, c'è un meccanismo che invita proprio te, ci sono delle promozioni che sono proprio per te, c'è un sistema che proprio non vede l'ora di ascoltare ciò che hai da dire, no? Tutto un chiedere in continuazione il tuo parere, dici cosa ne pensi e così via. E dall'altra parte questa raccolta di dati, metadati, interazioni è totalmente massificata e fatta esclusivamente per fini altri, per lo più commerciali, perché viviamo in una pseudo democrazia che si chiama Italia, però se vivessimo in un paese autoritario davvero, lì è fatta per altre ragioni quella raccolta, e le due cose sono contigue. Il problema della raccolta dei dati e metadati commerciali, il problema della raccolta dei dati e metadati in termini politici è lo stesso dal punto di vista tecnico, si fa nello stesso modo praticamente. Questo, tutto
in entrambi i casi sì. Porta un valore economico ben individuabile.
Sì, in seconda del tipo di società, di società nel senso di ordinamento sociale che c'è dietro, hanno più o meno valore dei dati in un senso o nell'altro. Però è questo meccanismo di delega, no? Io butto fuori, cioè il fatto di fare dei post in continuazione in cui il rancore, io non so se c'è una correlazione diretta, mi sembrerebbe un po' semplicistico, però il fatto che tu lo possa fare, la disponibilità, come dire, non è che la disponibilità di armi crea assassini, però la disponibilità di armi, di fucili automatici favorisce la tendenza omicida, non so come dire, non sono due, non è direttamente collegata secondo me la cosa, però è un meccanismo generale in cui si delegano anche le proprie emozioni, perché invece di ragionare su perché ti odio, perché di questo stiamo parlando, perché ce l'ho con te, è molto più semplice mandare un post e fare hate speech e mandare delle cose terribili che dal vivo magari non faresti. Non è che il social provoca questa cosa, però essendo strutturato in una maniera che favorisce la delega, questa deresponsabilizzazione totale anche rispetto alle proprie emozioni, è un forte aiuto in questo senso, secondo me.
Ecco, visto che parli di delega, allora possiamo aprire il discorso sul potere, di cui pure nel libro naturalmente si parla molto, no? E, diciamo, la parola chiave è tecnoburocrazia, che viene usata nel libro, no? E, da questo punto di vista, cosa ci puoi dire rispetto a questi meccanismi che stavi descrivendo adesso di delega, no?
La mia impressione è che al contrario di quello che si è detto per molto tempo, almeno io ho sentito dire in diversi ambiti, che ci sono le multinazionali del digitale che si oppongono in qualche modo al potere degli stati e che in sostanza sono in qualche modo concorrenti, la mia impressione è totalmente opposta. Cioè, la mia impressione è che possono anche avere le multinazionali dell'high tech e gli stati degli obiettivi diversi e delle modalità organizzative e operative molto differenti. Però nel momento in cui c'è una situazione di interesse comune, convergono molto rapidamente. Durante il Covid questo è stato evidente. Cioè, non è che Google e Apple hanno detto ah no, noi assolutamente il tracciamento, ci mancherebbe la privacy, gli individui e così via. Google e Apple sono stati i primi a dare a disposizione i loro enormi sistemi di tracciamento per, cioè, come dire, per aiutare gli stati a fare le app in un certo modo, hanno messo a disposizione. Provate a immaginarvi se Google e Apple avessero detto no, sull'Apple Store, su Android, non so come si chiama quello di Google, non ci mettete le app per tracciare i contatti perché violano la privacy. Ammesso, non concesso che la violino, ma non è importante, è la questione della convergenza. Sarebbe successo un'altra cosa, non sto dicendo che non avrebbero fatto, ma solo che sarebbe stato un conflitto evidente. E invece su questo, come su mille altri temi, le due cose vanno di pari passo, e quindi non mi sembra che ci sia una sostanziale differenza dal punto di vista della gestione del potere. E la gestione del potere è una gestione del potere tecno-burocratica, cioè fatta in maniera verticistica, in cui c'è una gerarchia ben strutturata, per lo più opaca, perché non è che si sa chi sono i capi di questo o di quell'altro, chi è che comanda in una mega multinazionale. Sì, puoi conoscere quello che va a fare i keynote, ma poi la struttura interna è più o meno segreta, cioè non si sa, lo sa chi sta dentro e ancora forse lo sa. E burocratica perché ci sono una serie di meccanismi di compliance, di idoneità dal punto di vista tecnico che in realtà sono totalmente burocratici, cioè perché un determinato protocollo tecnico funziona, viene adottato oppure no, perché si fa la PEC, qual è la ragione tecnica di fare la PEC, la posta elettronica certificata eccetera, vale solo in Italia, quindi cioè non c'è una ragione tecnica, c'è una ragione burocratica, perché lo Stato ha deciso che si fa la PEC. Io la semplifico molto, poi chiunque ne sa di più di me, di PEC e di tutto il resto mi dirà che sto dicendo sciocchezze, però da utente, da anche utonto in qualche modo, dall'esterno a me sembra che ci sia una contiguità fondamentale, cioè non ci sono innovazioni tecniche di grande scala che non vengano fatte sostanzialmente nel solco del rinforzare una burocrazia folle preesistente. Che può
declinandola magari in altro modo, per esempio il discorso sulla segretezza, potremmo spenderci qualche parola in più. La principale, una tra le principali big tech è Google, che è notoriamente una società che fa della segretezza il suo primo comandamento, insomma, no? Anche le altre, ma Google in particolare è nota proprio per questo. Se facciamo un parallelo con altre declinazioni del capitalismo precedenti a questa, quindi magari appunto quella delle automobili, come spesso abbiamo fatto paragoni con quel periodo storico, vediamo che tutta questa segretezza non c'era, o meglio, naturalmente gli impianti finanziari devono essere tenuti segreti per ovvi motivi, però noi non conosciamo neanche il nome delle persone di Google, no? Sì, ci sono altri nomi che conosciamo, magari quelli di Facebook o di Apple, però per esempio di Google non conosciamo neanche i nomi. C'è una forte determinazione a mantenere l'assoluto segreto su quello che si sta facendo, e questo fin da principio, quindi fin da 20 anni fa, quando è iniziata tutta questa cosa che viene chiamata il capitalismo della sorveglianza, no? Quindi non pensi che ci sia comunque da sottolinearla questa, in particolare per questo tipo di tecnologie, la segretezza come differenza?
Sì, oltre alla segretezza, che poi è segreta, immagino che ci siano tante persone che sanno tante cose, ma non mi riguarda perché io non me ne occupo, riesco a scuparmene, però questa segretezza paradossalmente va di pari passo con una grande volontà di propagandare ciò che si fa. Cioè, se vogliamo fare il parallelo, continuare il parallelo che stai facendo sull'industria automobilistica, l'industria automobilistica, come tante altre industrie che hanno creato il sistema capitalistico moderno, sono delle industrie in cui le persone sanno bene i capi, ma anche non solo i capi di alto livello, sanno bene che fanno delle schifezze terribili, sanno bene che sfruttano, depredano, distruggono, opprimono, e quindi a un certo punto cercano un po' di farsi perdonare. Voglio dire, il sistema delle fondazioni, no? I Rockefeller, i Rothschild, i Guggenheim, questa roba qua, dal mio punto di vista abbiamo fatto talmente tanti soldi che adesso sì, un po' è per non pagare le tasse, però tanto è anche per lasciare un segno nel mondo che non è solo abbiamo rubato, oppresso e distrutto, anche lasciamo qualcosa. Questo era prima. Oggi quella sorveglianza di cui parlavi si sposa al contrario con una volontà assoluta di fare il bene a qualunque costo e la convinzione di farlo. Questo, cioè, questi non si sentono che stanno facendo delle cose cattive o brutte o stanno opprimendo, rubando, no, loro si sentono che stanno lavorando per il bene di tutti, che stanno liberando il mondo. se sentite parlare Zuckerberg è pazzesco, cioè il metaverso, noi libereremo, noi faremo i palloni aerostatici per liberare la povera gente dalla mancanza di internet. Cioè, sono persone che sono profondamente convinte, poi magari recitano bene, magari sono dei grandi attori, ma la mia impressione è che l'altro lato della sorveglianza sia una volontà di propagandare la propria immagine come salvatori del mondo, e quindi non sono come i vecchi capitalisti che sapevano che stavano facendo schifezze. Questi sono peggiori perché sono convinti che sono dei salvatori del mondo. Elon Musk, voglio dire, cioè uno che pensa che se non ci fossi io, non lo so, sono un po' basito, ecco.
Ma penso, secondo me è l'evoluzione, scusate, intervengo, è l'evoluzione del capitale. Ma è un po' incuriosito la cosa dei poteri contrapposti, è vero, e effettivamente c'è questa vulgata del fatto che internet sia. In realtà, secondo noi, secondo me almeno, il potere è il potere, non è che ci stanno i poteri. Nel senso, non c'è. Non ci sono poteri contrapposti in realtà, nel senso nell'ambito capitalistico, dico, so tutti quanti che compongono, so tutti aspetti, tutte facce che sì, possono prevalere una sull'altra, ma che poi diciamo sono facce dello stesso cristallo, dello stesso iperoggetto, tanto per ci, visto che ormai ci piace tanto citarlo, capitale, nel senso se poi si vedono nel golf club. L'esempio del che a me ha sempre fatto ridere, questo tifo per il calcistico che purtroppo in cui tutti quanti cadono, di fatto questi grandi avversari sul campo, no? Strapagati, così poi si incontrano strapagati cifre paragonabili a dei prodotti interni lordi di paesi africani. Lo stesso vale per i proprietari dei vari Google, dei vari Amazon, addirittura lì stiamo proprio su frazioni grosse del prodotto interno lordo mondiale, no? Poi cioè, fanno parte dello stesso meccanismo. Tornando indietro, la cosa che mi ha incuriosito prima sul rebound che ognuno ha rispetto all'utilizzo del social, dei vari social, delle varie piattaforme, io sono abbastanza addicted pure io, e il fatto che uno poi vuole legge, cioè gode dell'usufruire del social, perché alla fine se tu lo usi tanto leggi proprio quello che vuoi, cioè veramente diventa quasi uno specchio del tuo ben sentire, no? Quindi io che so progressista, geologo, scienziato, così quando apro Facebook, che ci sto tante ore al giorno, anche la notte pure io ci addormento sulla poltrona, leggo i contenuti che voglio. La cosa interessante è che chi invece riesce e mi ricordo una bellissima conferenza di non c'è più, di Salvatore Iaconesi e di Oriana Persico a Montesacro, sull'utilizzo invece tossico, no? Cioè tossico, scusami, finalizzato da parte di chi lo capisce dei social. Luca citavano Luca Morisi, mi pare che si chiami l'ideologo il gestore della comunicazione di Salvini, filosofo tra l'altro, che ha sviluppato quello che poi sui giornali era stato richiamato la bestia. Salvini praticamente rilanciava sempre su Facebook contenuti che la gente voleva sentire, i contenuti bucavano le bolle di tutti, perché anche chi come me è contrario assolutamente, no? Noi qua insomma contrario a Salvini, i utenti di Facebook rilanciavamo quei contenuti, più stronzi erano, scusate il termine, più assurdi erano, più odiosi erano, più di odio, più di rancore, più rancore rappresentavano, più noi li rilanciavamo dicendo lo vedi che dice Salvini in questo modo qui. Quella, e poi grazie anche all'utilizzo dei bot, di meccanismi automatici, di rilanci, no? Così alla fine è riuscito poi a trasformare quello che, no? Il paragone era lo stesso con lo stragista, se vogliamo, quello che è virtuale nel social network l'ha trasferito dentro l'urna scusate, mi è venuta una battuta macabra, dentro l'urna elettorale, perché lo stragista lo trasferisce scusate, queste visioni di appunto di video su piattaforme di
bene a ricordare il Salvatore che è sempre una mancanza
grossa, io so che l'ho scoperto guardando in televisione e poi l'ho seguito per anni, perché effettivamente le loro conferenze erano illuminanti, no? Cioè nel senso che tu arrivavi lì con un'idea sapendo già che tanto saresti uscito con la distruzione e l'evoluzione di quell'idea, e sono stato fortunato perché li facevo sotto casa in un certo punto.
Forse per riprendere su questa cosa potremmo rilanciare verso il futuro e dire che in fondo sì, magari la situazione non è molto positiva, ecco, per usare un eufemismo, però è anche vero che siamo in una situazione, quella che descrivi tu, in cui siamo tutti coinvolti in sostanza, in cui non possiamo tanto permetterci il lusso di essere pessimisti, cioè si può essere pessimisti quando le cose insomma vanno, non vanno benissimo, però ci sono dei margini e quindi uno dice però guarda esistono le critiche. Qua siamo in una situazione in cui non c'è il lusso possibile di essere pessimisti e quindi abbiamo tante cose da fare, tra le cose che abbiamo da fare ci sono, c'è quella fondamentale di evolvere delle modalità di interazione, dei comportamenti, degli atteggiamenti, delle attitudini nei confronti degli esseri tecnici, della tecnologia in generale, che siano conviviali, cioè che non siano basati sullo sfruttamento di quelle che Benassayag chiamerebbe passioni tristi, ma che siano invece basate sul fatto che abbiamo voglia di stare insieme con le persone e le macchine che ci piacciono e le piante e gli animali che ci piacciono, ce le scegliamo e ci costruiamo una situazione in cui questa cosa si può fare. Siccome il sistema è molto veloce, molto rapido a osservare tutti i cambiamenti e così via, e come dici sicuramente ci dà quello che vogliamo, da una parte rallentare quella cosa lì e contemporaneamente dare un po' più di fiato, energia e spazio a delle alternative che sono non delle alternative nel senso un social alternativo, ma delle alternative nel senso in quel momento lì, quando ti rendi conto che hai fatto una cosa che proprio non va bene, ma non va bene nel senso che ti fa stare male, non nel senso che hai fatto male a qualcuno, quello che è, proprio per te non va bene, è fare un'altra cosa con qualcun altro che ti sta simpatico, che ti affine e che va bene. Questa cosa qua che sembra una banalità, e lo è, però è un po' il gioco dei bambini e anche l'attitudine hacker che fa parte dell'idea semplice della pedagogia hacker, di imparare dagli smanettoni, dalla gente che è curiosa, gli piace aprire una cosa per cercare di farla funzionare in un'altra maniera, ma ci tieni, non è che lo fai perché dito abbiamo un obiettivo di conquista di mondo, ma chi se ne frega, cioè, lo fai perché è piacevole star lì a giocare con quella cosa. E questo un po' non prendersi troppo sul serio e fare concretamente insieme ad altri delle cose piacevoli senza usare quello che usano tutti, senza per forza doversi conformare, essere conformisti, ecco, secondo me io vedo tante opportunità, ecco, non per essere per forza ottimista, ma perché oggettivamente ci sono tante opportunità, visto tutta la nocività di cui siamo, che siamo in grado di analizzare, è evidente che le opportunità non mancano, perché ogni istante, ogni post potrebbe essere un'occasione per non fare quello e fare un'altra cosa.
Ecco. Mi viene anche da dire che parlando di attitudine hacker, no? e di smanettoni, se noi andiamo indietro di 20 anni e usiamo queste parole, ci ricordiamo di quando queste parole venivano utilizzate 20 anni fa e proviamo a capire che differenza c'è con l'usarle oggi. Per me la differenza è molto semplice, che in questi 20 anni le tecnologie con cui gli smanettoni e gli hacker, diciamo, si divertivano 20 anni fa sono diciamo diventate altro, no? Partendo da quelle sono diventate altro, e però sono state diffuse in maniera massiva nel mondo, fino ad raggiungere a miliardi di utenti. Quindi diciamo che ci sono degli interlocutori, ecco, mentre 20 anni fa chi aveva questa attitudine aveva pochi interlocutori e si chiudeva magari in circoli ristretti, no? di smanettoni, appunto. Oggi gli interlocutori ci sono, perché diciamo abbiamo capito che questa roba è qui per restare. E quindi in questo senso vorrei leggere l'ottimismo, no? che riportavi tu, e dire a gran voce a chi ci ascolta: ehi, guardate che possiamo divertirci, non è che adesso anche tu sei un hacker.
Sì, bisogna valorizzare le cose che già esistono, perché io penso, ogni volta che facciamo una formazione con dei ragazzi delle scuole medie, elementari, superiori, universitari, molti sono totalmente disinteressate, non interessate. Però ci sono tante persone che hanno delle pratiche, non delle idee, le idee sono facili da avere, no, ma delle pratiche, delle cose che fanno, che sono notevoli, che sono veramente interessanti, che sono wow. Cioè, poi magari non sono la mia cosa, perché io non faccio quello, faccio un'altra cosa. Però anche solo socializzare le pratiche che già esistono, avere dei catalizzatori, dei raccoglitori e degli organizzatori e dei diffusori di queste pratiche, sarebbe molto interessante. E sì, sono d'accordo, cioè, c'è un grande pubblico, riuscire a fare qualcosa che non sia necessariamente per tutti, perché questa è la grande trappola, secondo me, di questa massificazione. Cioè, l'idea che tu devi fare la startup, fai la tua cosa, no, ma deve già scalare, deve funzionare per almeno, se non funziona per almeno 300 milioni di persone, non ha senso. Ma cioè, i pomodori, se per ritornare sempre a quella cosa lì, cioè il prodotto doc super buono fatto lì, si fa lì, non può andare da un'altra parte, perché ci saranno delle altre condizioni ambientali, ci sarà un'altra cosa, la scala della rete è un po' diversa, però è più ampia, più variegata, va bene, però alla fine è quello il punto. Non si può fare una cosa sola per tutti. A me piace in un modo, a te piace in un altro, e ce le scambiamo, ognuno farà un po' quello che gli piace, se siamo ancora capaci di sapere ciò che ci piace, senza che qualcun altro ce lo dica con un algoritmo, perché poi è quello un po' il punto, no?
Ci è molto piaciuto questo paragone con il pomodoro DOP. Mi viene in mente anche che raggiungere tante persone significa ridurle a utenti. Questo è anche un altro concetto che varie volte abbiamo approfondito in queste puntate, cioè tecnologia che rende persone utenti e quindi utonti, diciamo noi, no? Quello che diciamo portiamo avanti come discorso è invece quello di avere delle persone che hanno una propria soggettività e che la confrontano con altre soggettività nell'utilizzo della tecnologia. Quindi anche diciamo considerarsi degli utenti è un grande errore, no? Secondo noi.
Certo.
Beh, volevo chiedere un'altra cosa, cioè, più che chiedere una riflessione rispetto agli ultimi concetti. Questa alternativa, diciamo così, tecnologica, no? Io penso, mi è venuto in mente questo, quanto può essere scollegato, o meglio, secondo me deve essere molto ormai collegata anche a una dimensione reale che si sta perdendo sempre di più, cioè quella di collettività, quello di una collettività reale, di chi discute realmente, di chi si aggrega, di chi e poi la tecnologia messa anche, no, a uso proprio per fluidificare anche, no, i rapporti reali di una comunità. Se lo spirito comunitario si sta perdendo e ci stiamo sempre di più atomizzando e la pandemia e quelle restrizioni a livello di libertà sociale che ci hanno dato queste grandi forti restrizioni non ha fatto altro che aumentare ancora di più questa atomizzazione. Sviluppare anche la tecnologia diventa difficile, cioè diciamo se non si riacquista un senso forte di comunità, cioè basata sul reale, secondo me.
Sì, sì, sono perfettamente d'accordo. Il problema di fondo, che però, cioè non però, aggiungo che il problema di fondo di questo riprendere in mano il reale è che il reale è diventato veramente difficile da gestire. Perché se tu sei un professore, insegni in una scuola qualsiasi, e il governo ti viene a dire che devi usare Google Meet, devi usare Microsoft Teams, a parte che non è GDPR compliant, però io non sono un legalista, quindi facciano quello che vogliono, ma di fatto è un problema per l'autonomia della persona, perché cognitivamente quelle persone, al di là dei dati, della privacy eccetera, che pure è una cosa tremenda, però le persone sono massificate nella loro quotidianità, nella loro realtà quotidiana, e se tu vai a dire ma perché non vi fate un cloud vostro, vi fate un server Git, vi fate un server di Glubaton, cioè tutte soluzioni free open che esistono e che funzionano, perché non è che non funzionano, funzionano tranquillamente. Il problema è che siccome le persone vivono una quotidianità che è già schiacciata da quella tecnologia oppressiva, non vedono l'ora di potersi dedicare alla loro serie, serie di improperi sul gruppo WhatsApp di sfogo, voglio dire, o Telegram o Signal, quello che sia. Quindi sono ben d'accordo sulla realtà e del gruppo, della comunità, del gruppo di finta, eccetera. È che ci vuole il tempo e lo spazio.
È anche un po' il cane che si morde la coda, quanto ho capito. Perché...
Un po' sì, perché poi alla scuola, chi meglio della scuola avrebbe potuto usare 2 anni di pandemia per rendersi autonoma e fare ogni scuola la sua radio della scuola? Perché hanno fatto la didattica a distanza in videoconferenza? Ma perché non hanno fatto radio in ogni scuola? Ma manco in digitale, potevano farlo in FM, voglio dire. Perché?
Certo.
Ma no, invece, perché c'era già la soluzione pronta. La soluzione pronta, che non era pronta, infatti non funzionava, continua a funzionare piuttosto male, è che poi la persona delega l'infrastruttura tecnica, il professore si ritrova, l'insegnante si ritrova a dover gestire poi l'infrastruttura tecnica, non funziona il microfono e non va quello e ci siete tutti
Allora abbiamo parlato di liberazione, quindi ultima domanda, ci rifacciamo ancora una volta al libro per l'ultima volta, più di questo non siamo riusciti a fare, d'altronde in un'ora non si può. Le macchine aperte, il loro ruolo nella liberazione, visto che ne parli nel libro.
Anche questa è un'idea che ho copiato sempre da Simon Don, che nonostante abbia scritto negli anni 50-60, soprattutto, non solo, ma soprattutto, era comunque, quindi con macchine molto diverse, aveva delle idee abbastanza interessanti. La macchina aperta è una sua idea, l'idea è che il livello più basso della tecnica è l'automazione, quindi quello che oggi viene considerato il massimo della figata, l'intelligenza artificiale, è automazione industriale e quindi è il livello più basso della tecnicità, punto. Questo si può approfondire, ma non è questo il momento. Diciamo che quando una macchina reagisce e interagisce in una maniera totalmente prevedibile, non è una macchina aperta, è una macchina automatizzata, è una macchina che non ha margini di evoluzione, non ha margini di libertà. E un essere che non ha margini di libertà è un essere o non interessante oppure nocivo e pericoloso, perché tende a limitare la libertà di chi ci ha a che fare. Sviluppare macchine aperte vorrebbe dire anche prendersi il rischio dell'imprevedibilità, che d'altra parte sta nella tecnica da sempre, perché nessuno sa veramente come funzionano i sistemi tecnici complessi che ci circondano. come funziona la metropolitana, come funziona un aereo che decolla, un aeroporto, figuriamoci internet, ci sono talmente tanti strati che... Però sono fatti in un modo che tende a incatenare le macchine l'una all'altra invece che a liberarle insieme agli altri. La macchina aperta è un po' l'idea che l'imprevedibilità è un rischio che dobbiamo correre, perché altrimenti l'alternativa è aspettare che l'algoritmo decida quello che guarderà la televisione, mentre magari fuori si poteva andare a fare qualcos'altro insieme. Ecco.
Beh, insomma, diciamo che ci sarebbe ancora tanto da dire, però siamo arrivati alla fine della puntata, anzi abbiamo, come spesso ci succede, invaso anche un po' ulteriormente. Tra un quarto d'ora inizierà Disorder, Electrode è già arrivato per preparare il suo spazio, quindi siamo ormai agli sgoccioli e vogliamo ringraziare Carlo Milani che è intervenuto oggi. E ricordiamo Tecnologie conviviali, il libro uscito una settimana fa praticamente, e che presto sarà disponibile anche per chi non intende acquistarlo online, quindi cercatelo anche online, ma acquistatelo naturalmente.
Se... dovremmo metterlo, penso che faremo una pagina tc.eleutra.it da cui poi si è Tecnologie conviviali, diciamo, da cui poi si arriverà tutto il resto. Ci sta ancora lavorando, ma arriverà.
Quindi diamo un'anticipazione, potrebbe essere tc.eleutera.it, comunque si troverà. E niente, allora chiudiamo qui. E
ringraziamo molto perché è stato veramente molto interessante.
Grazie a voi, spero che sia comprensibile. Poi io sto cercando di fare una raccolta di risorse attuali, contemporanee, che si possono proporre quando arriva qualcuno a chiederti: ma che cosa posso usare per, metti quello che vuoi, fare la videoconferenza, avere dei file, scambiarmi dei video, eccetera. E lì le cose che già conosciamo, le piattaforme che esistono molto bene, però a volte c'è bisogno di qualcosa di più, perché non è che si può dire a un'azienda di usare autistici, non so come dire, non va bene. E quindi sto cercando di mettere, neanche una scuola va bene, perché poi succede come è successo durante la pandemia, che Framasoft è andata a dire al governo francese che la smettessero di indicare i pad, i loro pad, come sistema alternativo a Google Doc. Quindi ci vogliono anche delle cose un po' intermedie, che non siano solo per noi, insomma. E quindi se avete dei suggerimenti sono benvenuti, mandatemi una mail, anche a CS ci va benissimo, così mettiamo su una pagina di cose che si possono usare.
Ma certo, e fatelo anche con, se siete più a vostro agio con la nostra email, mandatela anche qui a entropiamassima@ondarossa.info e poi noi le giriamo senz'altro a Eleutera.
Grazie.
Va bene, allora niente, chiudiamo qui, ma questa non è l'ultima puntata comunque.
No, chiuderemo la settimana prossima con la puntata, la strena natalizia di Entropia Massima con Libera Scienza e Libero Stato. Ancora non sappiamo, non riusciamo ancora a definirci, però insomma...
Beh, molto probabilmente, speriamo...
Ma sì, vorremmo parlare di ancora, tornare a parlare di spazio-tempo, buchi neri, oggetti iperdensi.
Sempre con un ospite.
Sempre con un ospite. Senza ospite ce lo racconta il comandante Jacopo.
Ah vabbè, quindi già qualche idea c'è in realtà.
Ma prima di Natale perché non concentrarsi su come cambia, come sarebbe, quanto durerebbe il Natale nelle vicinanze di un buco nero, no? Ecco per esempio.
Rispetto a un osservatore della Terra.
Questa è interessante, questa non l'abbiamo ancora sentita.
Quanto sarebbero lunghe le ferie natalizie vicino a un buco nero rispetto a un osservatore terrestre? Ecco, questa è la domanda.
D'accordo, allora un abbraccio a chi ci ha ascoltato, soprattutto a chi l'ha fatto dal carcere, e andiamo con la nostra sigla.
Yeah.
Ciao a tutti.